Umberto Eco amava dire che I Tre Moschettieri è in realtà la storia del quarto. La storia dei moschettieri di Dumas si apre nel mese di aprile del 1625, un lunedì, in mezzo a una rivoluzione, tra le grida di donne, bambini, ugonotti, con il suono dei colpi dei moschetti, lo stridore delle alabarde, il vociare della folla dentro un'osteria. Esattamente tre secoli dopo, altre grida, altri suoni, altri colpi avrebbero fatto nascere altri moschettieri e altri duelli sui campi da tennis di mezzo mondo, dove la racchetta era una spada, tutti per uno e uno per tutti, usando le stesse parole di D'Artagnan. Tre tennisti che erano quattro, pure qua, e che fecero uscire per la prima volta il loro sport dal guscio anglosassone. Athos, il più ammirato, il più freddo, il più intelligente. In questa seconda storia si chiama René Lacoste. Esatto, quello del polo con il coccodrillo. Aramis, il delicato, il rigoroso, lo chiameremo Jean Borotra. Porthos, il sanguigno, il vanitoso, il fanfarone, lo chiameremo Jacques Brugnon. Mentre il quarto, l'ultimo, quello che porta il peso della saga e la compie fino all'ultimo istante, si chiama Henri Cochet, il D'Artagnan. Quando tutto finisce, siamo nel 1933. Siamo a Wimbledon ed è luglio.
Io sono Angelo Carotenuto e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media.
Stanno accadendo cose atroci durante l'estate del 1933. Hitler è cancelliere in Germania da qualche mese. Ha fatto incendiare il Reichstag, la sede del Parlamento. Ha abolito l'articolo della Costituzione che garantisce la libertà dei cittadini. A luglio sta emanando una legge che proibisce l'esistenza di tutti i partiti, tutti tranne il suo. A 7,5 miglia di distanza dai campi di Wimbledon, dal numero 10 di Downing Street, Winston Churchill farà il suo primo discorso pubblico per avvertire dei pericoli del riarmo. La Francia è una potenza anche nel tennis, anzi, è la potenza del tennis. Ha vinto 6 volte negli ultimi 6 anni il torneo a squadre che presto prenderà il nome di Coppa Davis. Non aveva mai lasciato il triangolo USA, Regno Unito, Australia. Ecco perché i quattro di quella squadra sono così sacri, così letterari, da meritare il soprannome di Moschettieri. È un'idea venuta a Paul Champ, membro del Consiglio della Federazione, vicepresidente del Racing Club de France e cronista di tennis del quotidiano Le Figaro.
Pressione, botta bene.
Eccolo! Questa volta è la buona!
Si accorgeranno che c'eravamo!
Anche questo film è del 1933. In Italia porta il titolo di Eroi senza patria. Un film americano a episodi. C'è John Wayne nel cast. In originale si chiama Three Musketeers, perché è una rielaborazione moderna del romanzo di Dumas, ambientato in Nord Africa, dove D'Artagnan fa l'aviatore militare. Una versione più classica della storia era uscita nel 1921 con Douglas Fairbanks, il divo dei divi del cinema muto. Insomma, il D'Artagnan del tennis, Henri Cochet, è già rimasto a questo punto da solo sulla scena, a difendere una gloria che sta passando. È lui che chiamiamo D'Artagnan perché è l'unico di quella squadra ad avere origini popolari, se non umili, rispetto ai compagni decisamente più borghesi. Brugnon aveva per padre un notaio, quello di Borotra era un proprietario terriero. Lacoste veniva da una famiglia produttrice di aerei, Cochet era invece il figlio del custode di un circolo di tennis a Lione. Al gioco si era accostato facendo il raccattapalle come sua sorella. il presidente del club, lo aveva preso in simpatia. Gli aveva offerto un posto nella sua azienda per la lavorazione della seta e lo aveva segretamente mantenuto così per evitare che venisse squalificato per professionismo. Il regolamento era severo, così severo che mentre Coscieri entrava in Europa a bordo di una nave, un giorno rifiuterà di incassare una scommessa vinta per scherzo, giocando sul ponte di una crociera con un cerchio di gomma al posto di una pallina. Cosa c'era in palio? $10.
Però era uno sport accessibile anche a quelli che non erano atleticamente dei fenomeni, ecco. Adesso, sai, visto gli ultimi, stanno diventando tutti minimo 1,90 m, con delle masse muscolari preoccupanti, con degli allenamenti inesausti. E vabbè, è un altro gioco, è uno sport, mentre prima era un gioco.
Prima era un gioco, dice qui Gianni Clerici, il massimo cantore del tennis. Coscier era un tipo bassino, ma agile, veloce, con una straordinaria capacità di lettura delle situazioni in campo, un senso spiccato dell'anticipo. Di lui gli storici riferiscono l'attitudine a non perdere mai l'equilibrio e la facilità con cui riusciva a giocare la demi-volée, i colpi di mezzo volo, di controbalzo, la sua dote migliore. Non aveva un grande servizio, ma a rete era quasi insuperabile e sul pallonetto avversario piazzava schiacciate infallibili. Aveva già vinto in quell'estate tutti i suoi 7 slam, lo stesso numero di Lacoste. 4 invece li aveva sommati Borotra. Secondo il costume dell'epoca, Coscier vestiva lunghi calzoni di flanella bianca. Il suo avversario Bill Tilden diceva che avesse un gioco incomprensibile, per quel suo stile morbido, incapace di picchiare forte la palla, ma diabolico nell'infilarla nei corridoi più inattesi. E Tilden non si dava pace, sembra sapere in anticipo dove gliela rimanderò. Avrebbe perso contro di lui 7 volte su 9. E senza ancora un computer a far classifiche, Coscier era stato considerato il numero uno del mondo dagli esperti del tempo fra il 1928 e il 1931.
Suzanne, guardala. Qui era Suzanne Lenglene, sembra una ballerina, ma è raffigurata la prima volta che sbarcò in America da professionista. Pensa che fu la prima donna a diventare professionista nel tennis prima degli uomini.
Non avremmo avuto Henri Coscier e gli altri moschettieri senza Suzanne Lenglen. All'inizio degli anni 20 erano stati notati dalla Divina e spinti a continuare, a crederci, a fare il tennis seriamente. Ogni tanto lei gli faceva arrivare dei consigli o dei veri e propri suggerimenti tattici. Era sulla Lacoste, soprattutto, che Suzanne Lenglen riponeva speciali aspettative. Prima di conoscerla, Lacoste aveva sempre impugnato la racchetta a metà del manico, anche per andare al servizio. Imparò da lei una presa normale. Cominciò a variare i colpi, alternando di lunghi, alti, corti, incrociati. Suzanne è una tipica per la sua era. Batte alzando la palla sopra la testa e si avventura a rete, come poche altre tenniste contemporanee. Porta anche la gonna sopra il ginocchio.
Mai visto prima.
I consigli di Suzanne ai 4 si fanno più appassionati e caldi, anche perché quel Tilden americano non ama il tennis femminile e ancora meno ama lei. Si stanno antipatici. Una volta a New York Tilden ha fatto finta di non riconoscerla. Un attacco di gelosia, bello e buono. Quando un organizzatore aveva messo in piedi un'esibizione fra loro due, Tilden aveva fatto di tutto per surclassarla con la sua potenza. Suzanne non glielo avrebbe mai perdonato. Mai. Intuì allora che i 4 avrebbero potuto vendicarla e li aiutò tutte le volte che poté. Lacoste era il più giovane, il più riflessivo. Si allenava per allargare la capacità polmonare e per aumentare l'elasticità del fisico. Borotra fu un signore del fair play, e negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale venne arrestato dalla Gestapo. Brugnon sarebbe finito a Hollywood a lavorare come arredatore di set cinematografici. Uno per tutti e tutti per uno.
Ah, guardateli ragazzi! Un giorno ci saremo anche noi con loro! Sì, ne sono convinto!
Non vedo l'ora!
Prima che venisse voglia di entrare nei moschettieri anche a Topolino, Pluto e Paperino, i quattro con le racchette al posto delle spade vissero il loro fatale 1933. René Lacoste si era ammalato. Aveva avuto un attacco di tubercolosi durante il servizio militare. Si era trasformato allora in capitano non giocatore della squadra, una specie di commissario tecnico. Cochet aveva resistito fino a spingersi in semifinale al torneo di Wimbledon, dove era stato battuto dall'americano Henry Ellsworth Vines. Alto, magro, un gioco senza debolezze, tranne la sua pigrizia. Aveva un servizio veloce e un dritto potente, colpiva in modo del tutto piatto, senza effetti, e spesso restando a fondo campo.
I think that I was very lucky to win. I certainly didn't expect to win by such a score. In fact, I hardly expected to win at all. Thank you.
Questa è la voce dell'americano. Sta salutando il pubblico dopo una vittoria su Cochet che lui stesso giudicava inattesa, sorprendente, contro una tale stella. Una stella però giunta a fine strada. Qualche settimana più tardi, sulla terra del Roland Garros, la Francia avrebbe perso la sua prima finale di Coppa Davis in 7 anni, contro la Gran Bretagna, la fine di un'era. Cochet venne battuto da Fred Perry, altro tennista che come Lacoste si sarebbe dato all'imprenditoria nel campo dell'abbigliamento. Benedetto Croce confessava di aver amato la storia di Dumas oltre ogni vergogna provata a quel tempo nel mondo delle lettere. Non come quelli che, diceva, nascondono in seno il loro compiacimento, come si fa per gli illeciti diletti. Dumas chiudeva le sue pagine dando appuntamento ai lettori in un romanzo successivo, dal titolo 20 anni dopo. E anche Cochet tornò, eppure lui 20 anni dopo. Continuò a giocare con i suoi pantaloni di flanella bianca, anche se nel frattempo gli americani avevano introdotto gli short. Portava ancora la camicia a maniche lunghe, anche se il vecchio amico Lacoste stava facendo affari con un coccodrillo su una t-shirt. Cochet chiudeva le sue partite e lasciava il campo avvolto in un cappotto di cammello. Clerici scrisse che il roteare nervoso della sua racchetta gli ricordava il mulinello di una mazza d'avorio dal pomo ingiallito. E Cochet si ritirò definitivamente nel 1958 all'età di 57 anni. Nel frattempo, quella Hollywood dove lavorava Brugnon aveva girato un altro film dal romanzo e aveva dato il ruolo di D'Artagnan a Jane Kelly. 20 anni prima o 20 anni dopo. Uno per tutti e tutti per uno.
Rimbalzi è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Angelo Carotenuto. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.